File numero 32, pagina 212. Nell'archivio del comune di Gonars si trovano le schede di ricovero nell'ospedale di Palmanova di 48 internati e un soldato del contingente di sorveglianza. Dal dicembre del 1942 al settembre del 1943 è interessante notare anche che la maggior parte degli internati ricoverati provenivano dal settore protettivi. Dell'epidemia di tifo nel campo di Gonars c'è testimonianza anche nelle lettere della Commissione Provinciale di Censura conservate nell'archivio di Stato di Udine. Anche Hermann Janez, che fu bambino ad Arbe e a Gonars, ci ricorda che questa malattia colpì sua zia. Fu per lui un fatto particolarmente tragico, perché durante il lungo ricovero della zia rimase solo nel campo, poiché, come abbiamo già visto, Janez al momento della deportazione era orfano di madre e il padre era rimasto ad Arbe, dove morì, e lui era stato trasferito con la zia a Gonars. Dal racconto emerge anche la grande sofferenza che un bambino poteva provare nelle tristi condizioni di vita dei campi. Per me è stata una disgrazia ancora maggiore quando alla fine di gennaio 1943 mia zia si è ammalata di tifo ed è stata portata a Palmanova. All'ospedale dove è rimasta 6 mesi e io sono rimasto 6 mesi nel piano superiore del tavolo nella baracca 6. Solo, e qualcuno mi ha preso la tessera per il cibo. Mi hanno spogliato di tutto. Così per la prima volta a Gonars la vita mi scappava. Ho saputo che era arrivato da Rab un compaesano e sua moglie che stava vicino al recinto del settore beta. E da lei ho saputo di 6 nostri compaesani che dalla nostra partenza erano morti. E sono venuto a sapere mentre raccontava che era morto anche mio padre. Questo è stato per me il peggior colpo nella vita e dalle scale dove ero, dalle scale della baracca 21, sono andato sul tavolaccio e ho pianto e pianto così che non riuscivo a riprendermi. Intervista raccolta dall'autrice nel maggio 2004. Il tifo petecchiale nel giugno del 1943 doveva essere un pericolo anche nel campo di concentramento di Visco, dal momento che ci furono drastici provvedimenti di bonifica anche nei confronti della truppa, come si legge in una lettera censurata di un carabiniere del contingente di sorveglianza. Stralcio di lettera in data 26 giugno 1943. Diretta dal carabiniere Borsato Mario, sezione mista, Visco, Udine, al capitano Borsato Virginio, 291° reggimento fanteria, 3° battaglione, 10° campo. PM 141. Oggi ce n'è venuta fuori un'altra che qui con questi 4.000 animali croati, sporchi, luridi, che un brutto male, il tifo pedocchiale, e questa sera il nostro tenente ci ha fatto una morale che la tutti possiamo se abbiamo dei pedocchi, e noi ringraziando il Dio non ce n'è, e poi tutti i capelli a zero, e alla fine per chiudere il sipario al bagno freddo, e adesso non possiamo più portare la divisa di panno e andiamo in servizio in tella. Si può osservare in questa lettera anche l'atteggiamento e il linguaggio nei confronti degli internati, considerati dal soldato mittente la causa dell'epidemia e del problema vissuto dai carabinieri di sorveglianza. Fra i 25 decessi di internati del campo di Visco, non risulta comunque che ce ne siano stati a causa del tifo. Le condizioni igieniche dei campi di concentramento, la debilitazione conseguente alla fame e al freddo che rendevano gli internati particolarmente vulnerabili alle malattie, con gravi conseguenze sanitarie, potevano diventare un pericolo, oltre che per i soldati di sorveglianza, anche per la popolazione. Il tifo, nell'estate del 1943, fu presente non soltanto nei campi di concentramento, ma anche nel territorio fra la popolazione friulana. Sebbene i rapporti fra internati di Gonars e abitanti della zona fossero scarsissimi, era sempre possibile qualche contatto, per esempio in occasione della liberazione di internati o dell'impiego di squadre di lavoro in luoghi esterni al campo. Gli internati di Gonars furono raramente impiegati in lavori esterni, tuttavia fu proprio il sospetto che i componenti di una squadra di lavoro di Gonars avessero diffuso un'epidemia fra la popolazione di Tavernelle, in Umbria, che determinò la punizione per il mancato controllo sanitario del comandante del campo di Gonars. Un'epidemia di tifo petecchiale ci fu anche nel campo di Antivari, in Montenegro, fra il dicembre del 1942 e il gennaio del 1943, come racconta Dragutin Ivanovic, il quale fu uno degli ammalati e uno dei 3 su 28 ammalati che riuscirono a sopravvivere. Questa altissima mortalità ci dà la misura della gravità delle condizioni igieniche in cui vivevano ammassati gli internati in questo campo di transito. Ci indica anche che nei lager istituiti nei territori occupati, nelle isole della Dalmazia e anche in Albania, le condizioni di vita, abitative, sanitarie, alimentari, punitive, eccetera, erano di solito peggiori di quelle dei campi sul territorio italiano. Se nei lager in territorio italiano il governo impediva qualsiasi controllo e aiuto internazionale e limitava gli aiuti da parte dei familiari e delle organizzazioni umanitarie, nei territori occupati i comandi militari poterono esercitare l'arbitrio assoluto, lontani da qualsiasi occhio indiscreto. Una testimonianza particolarmente impressionante a proposito delle condizioni sanitarie dei lager dell'isola di Zlarin ci viene da un soldato che fece parte del contingente di guardia, Battista Benedetti, di cui abbiamo già citato passi dal suo libro di memorie. Mentre questa lunga catena di relitti umani era in attesa del rancio, venivano ispezionate le tende da parte delle guardie che vi trovavano alcuni prigionieri incapaci di alzarsi perché già in condizioni fisiche precarie. Venivano allora portati con barrelle oppure a braccia alla minuscola infermeria e scaricati all'esterno e poi uno alla volta introdotti. Prima di parlare del tipo di assistenza che poi ricevevano, voglio dire qualcosa in merito alle tende dove i prigionieri passavano la notte. Erano formate da 6 teli normali come quelli in nostra dotazione e avrebbero dovuto ospitare 6 persone. Invece dovevano starci in 12, praticamente seduti senza poter allungare le gambe, una vera tortura. L'infermeria era gestita da 3 infermieri e da un sottotenente della sanità, pure loro dell'esercito. Dividevano con noi il piccolo spazio della baita e così eravamo spettatori di quanto veniva fatto a queste persone. Non erano sempre di uno stesso numero quelli che arrivavano tutte le mattine all'infermeria per essere rianimati, perché la cura era per tutti uguale. Uno per volta introdotti nel minuscolo locale, venivano spogliati dei pochi vestiti che indossavano ed anche noi del servizio radio aiutavamo gli infermieri in questo ingrato lavoro. Appena venivano levati loro i pantaloni non si poteva che rabbrividire. Queste povere persone non erano più uomini, ma larve umane. Erano ridotti solo a ossa rivestite di pelle. La parte più grossa delle gambe erano le ginocchia, la testa con il collo che si poteva stringere con una mano. Il torace e le anche lasciavano intravedere la forma dello scheletro. Gli infermieri non trovavano in tutto il corpo lo spessore necessario per poter infilare l'ago della puntura di canfora. Questa era tutta quanta la cura che si poteva fare loro, e da quelli che non erano ancora in stato di coma ed avevano i grandi occhi aperti, il tenente dava di sua iniziativa una mezza pagnotta che raccoglieva nelle mense ufficiali quando si recava a Sebenico per fare scorta di fiale. Non saprei dire se poi questo pezzo di pane sono riusciti a mangiarlo. Certo, sono sicuro, non sarà andato perduto. Quelli che non riuscivano a camminare venivano riportati nel recinto e, secondo il medico, non avevano che pochi giorni di vita. Preoccupazione che le gravi malattie presenti nei campi di concentramento potessero diffondersi fra la popolazione fu espressa anche dall'alto commissario della provincia di Lubiana, Emilio Grazioli. Così descriveva gli internati liberati da Rab in una sua lettera del 15 dicembre 1942. Mi riferiscono che in questi giorni stanno ritornando dai campi di concentramento, specialmente da Rab. Il medico provinciale ha avuto 14 volte la possibilità di visitare un gruppo di internati ritornati da Rab. Ha constatato che tutti, senza eccezione, mostrano sintomi del più grave deperimento e di esaurimento, e cioè dimagrimento patologico, completa scomparsa del tessuto grasso nella cavità degli occhi, pressione bassa, grave atrofia muscolare, gambe gonfie con accumulo di acqua, peggioramento della vita, retiniti, incapacità di trattenere il cibo, vomito, diarrea o grave stipsi, disturbi funzionali, autointossicazione con febbre. Una tale situazione potrebbe causare delle gravi conseguenze nelle condizioni sanitarie della provincia, che, tenuto conto dell'eccezionale posizione di questo territorio, già per se stesse non sono favorevoli. Potrebbero essere anche fonte di malattie contagiose, che minaccerebbero non solo i singoli abitanti, ma potrebbe facilmente diffondersi in forma epidemica. Pertanto l'Alto Commissario desidera che il comando militare gli riferisca di volta in volta sul ritorno degli internati per sottoporli a visita medica. Nonostante sia i comandi militari sia il Ministero dell'Interno fossero, come abbiamo visto, ben consapevoli della gravità delle condizioni sanitarie, i documenti ufficiali che informavano gli organismi internazionali sulla situazione dei campi italiani non evidenziavano i problemi sanitari. Nella primavera del 1943 il Ministero degli Affari Esteri chiese al Ministero dell'Interno informazioni sulla situazione degli internati dei paesi nemici, fra cui erano compresi anche gli jugoslavi, ex, per una pubblicazione da consegnare alla Croce Rossa Internazionale. Il Ministero dell'Interno rispose con una lunga relazione che, per quanto riguarda le condizioni sanitarie, diceva che i campi di concentramento erano stati adattati alle necessità con una notevole spesa e che sulle condizioni igieniche e sanitarie dei campi non sono mai stati fatti rilievi di natura sostanziale, mentre le condizioni fisiche degli internati nella quasi totalità si sono sempre mantenute buone. La conclusione, nella sua totale falsità, era lapidaria. La Convenzione di Ginevra del 1929, nelle norme estese agli internati civili, viene applicata integralmente. Così sloveni, croati, serbi, montenegrini, rom ed ebrei delle province di Lubiana, dei governatorati della Dalmazia e del Montenegro e allogeni della Venezia Giulia, diventati per forza cittadini italiani, mentre la Croce Rossa Internazionale o la Santa Sede chiedevano invano al governo italiano informazioni sulle loro condizioni, morivano a migliaia nei campi di concentramento, completamente in balia dei progetti di deportazione del regime fascista. Nella primavera del 1943, un medico di Treviso, il dottor Cino Boccazzi, inviò un esposto al comando della Seconda Armata denunciando le gravi condizioni sanitarie nel campo di Monigo. Il dottor Cino Boccazzi, con il soprannome di Piave, fece poi parte della resistenza friulana a seguito di una missione inglese paracadutata in Friuli nell'estate del 1944, Della sua controversa missione si parla in Accarsevan, Porzus, dialoghi sopra un processo da rifare, Udine 1995. Il generale Robotti, rispondendo a questo esposto, concludeva: «Il signor Boccazzi è, nella migliore delle ipotesi, un uomo che non solo non ha l'idea della complessità del problema che l'armata ha risolto in proposito, ma quello che è peggio, non sa con quale sentimento di comprensione umana gli organi ad hoc dell'armata hanno sempre cercato di migliorare le condizioni di vita di tutti gli internati, anche dei colpevolissimi». Questo è il numero riportato dal professor C.S. Capogreco, che corrisponde più o meno a quello degli studi del professor Tone Ferenc, riportato in T. Ferenc, Rab Arberbissima, citazione nel libro Deportati a Treviso, pubblicato nell'Istoreco di Treviso, gli autori danno la cifra di 187 in totale. Nel campo di concentramento di Monigo morirono in 14 mesi 232 internati, di cui 54 bambini. Nel cimitero di Treviso non c'è nulla che li ricordi. Evidentemente la disinformazione messa in atto dal generale Robotti funziona ancora. Fine del file numero 32, pagina 217.